Il titolo del nostro studio è il seguente: Esaminami, o Dio. Testo di riferimento: Salmo 139, versetti 23 e 24. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Fratelli e sorelle, potremmo intitolare anche questo studio La vera ricerca di Dio da parte di Davide. Davide chiede al Signore di essere esaminato. Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Ma lì per lì sembrano parole senza senso. Che bisogno c'è che noi diciamo a Dio di esaminarci? Lui sa tutto di noi. Sa tutto, dice anche i capelli del vostro capo sono contati. Sì, ma Dio vuole vedere la nostra onestà nei nostri confronti. Noi non parliamo spesso di questa onestà nei propri confronti, nei nostri confronti. Davide si rende conto che una vita religiosa, stavo per dire normale, ma non è normale, una vita religiosa che molti vivono non basta. Davide chiede al Signore di essere esaminato, chiede se c'è qualche cosa che non va in lui, si rende conto di non essere in regola completamente con la volontà del Signore. Attenzione, non è un perfetto, non è un perfetto, ma cerca la perfezione. E Gesù dirà di questo tipo di credenti: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Guai se noi ci accontentiamo del nostro stato spirituale, guai se noi ci mettiamo dei fiori in testa, se ci mettiamo una corona. Lì c'è un grosso pericolo, è il pericolo del fariseo. Io faccio questo, io faccio quell'altro, io non sono come quell'altro. Stupidaggini che non hanno posto nella parola di Dio, né devono averlo nella nostra vita. Esaminami, o Dio. A noi gli esami non fanno mai piacere. Vi devo francamente dire che a me gli esami, quando ero studente, e lo sono stato per tanti anni, a me gli esami non è che mi abbiano dato l'incubo notturno. Beh, ero un po' preoccupato, perché ero un giovane normale, quindi non andavo in classe con la sicumera di molti, che poi pigliavano delle bastonate perché prendevano dei cattivi voti in quanto non avevano saputo rispondere alle domande. No, ma non ho mai avuto delle grosse preoccupazioni. Studiavo, Ah sì, studiavo, quello sì. E studiavo onestamente. Poi un lapsus può sempre capitare. Invece c'erano quelli che campavano di lapsus perché non studiavano mai. E allora tremavano. Ma noi sappiamo che alla fine di un anno scolastico c'è l'esame. E è giusto che sia così, perché bisogna rendere conto del proprio operato. Ecco, io ero un po' preoccupato normalmente, però avendo studiato ho sempre dormito tranquillamente prima degli esami. È così. Mentre ci sono di quelli che, quando si parla di esami, è il giudizio di Dio. Sarà un esame, non ne vogliono sentire parlare. A me sembra gente che abbia della paglia bagnata. È normale che dopo una vita il creatore ti dica tu perché hai fatto questo e perché non hai fatto quello. Ma in genere, l'esame sta sempre antipatico. Sempre antipatico, perché dobbiamo rendere conto di quello che sappiamo o non sappiamo. E invece Davide no. Davide chiede al Signore gli esami. Chiede di essere esaminato. Esaminami, oh Dio. Esaminami e poi che cosa? E conosci il mio cuore. Ma il Signore conosce il nostro cuore. Ma Davide glielo chiede lo stesso. E poi chiederà qualcos'altro. Signore, esaminami e fammelo sapere cosa trovi che non c'è. A Dio piace questa richiesta. Signore, esaminami. No, Signore, io non sono come gli altri, meno male. Cristiani tronfi, gonfi, farisei. No, il Signore vuole persone umili. Vuole gli umili di spirito, i poveri in spirito. Di loro sarà il regno dei cieli. Esaminami, Signore. E conosci il mio cuore. Ecco, il salmista non soltanto chiede, non distrattamente, certo, di essere esaminato, ma chiede di essere messo alla prova. Vedete come la logica della Bibbia è contraria alla logica di questo mondo. A noi non piacciono gli esami in generale e non piace la prova. Ma chi è che ama la prova? Nessuno, perché la prova fa soffrire. Eppure qui dice mettimi alla prova. Versetto 23 del Salmo 139, seconda parte. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Mettimi alla prova, ma che coraggio! Il Signore mette sempre i suoi figli alla prova. Sempre. Ci vuole la prova. Perché bisogna dimostrare se noi siamo o non siamo dei veri figli di Dio. Se noi siamo preziosi o siamo pacottiglia. La prova viene o con la gioventù o con la maturità o con la vecchiaia. No, non bisogna aspettare la vecchiaia. Arriva subito. Per il cristiano la prova arriva subito. Basta dire no a qualcuno o a qualcosa per rimanere fedeli al Signore e all'insegnamento della Bibbia, che subito viene la prova, perché ci saranno 100 o 1000 che diranno: per favore smettila e fai quello che ti diciamo noi. Ecco, basta che il cristiano sia fedele e la prova arriva. Avete mai sentito qualcuno che vi dice che non ha mai avuto prove nella vita? Prove dal punto di vista della fede. Io veramente non ne ho mai trovato che abbiano esplicitamente detto io non ho mai avuto prove nella vita a cagione della fede, però il loro atteggiamento sembrava dire proprio quello. Sì, ho avuto qualcosa, qualche prova, ma ho superato tutto brillantemente. Sono quelli che si vantano. Sono gli adoratori di se stessi, quelli che si autoglorificano. No, la prova è una cosa seria, attenzione, eh? Eppure come mai Davide è un'eccezione? Dice, Signore, esaminami e addirittura mettimi alla prova. Qui aumenta l'audacia di Davide e non fa che fare quello che dice o che dirà Isaia, che dirà il Signore attraverso Isaia più tardi. Vi ricordate il testo di Isaia? Capitolo 1, Il versetto 18, Isaia capitolo 1, versetto 18, dopo aver rimproverato aspramente il suo popolo per la sua iniquità, dopo avergli detto che lui non ama le preghiere unite alla assemblea solenne e unite all'iniquità, il Signore dice, Isaia 1, versetto 16, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Quando venite a presentarvi davanti a me, versetto 12, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. Probabilmente avranno portato una pecora guercia o con la rogna. Offerte inutili, avari che non siete altro. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. È tutta una piaga, dice Isaia, tutta una piaga, il popolo è malato, tutto il capo è malato, versetto 5 del capitolo 1, tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Versetto 3, il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Parole dure, parole gravi, ma che Dio non rivolgeva soltanto al popolo di Israele 700 anni prima di Cristo, al tempo di Isaia, ma le rivolge anche da noi, perché Dio non ama una religione ipocrita, una religione di facciata, ama il cuore purificato dalla grazia, ama le mani pure. Quando voi alzate le vostre mani, perché gli ebrei alzavano le mani, le braccia nella preghiera, io non ascolto. È un quadro tragico, è una diagnosi spietata, ma il Signore è un bravo medico che non si limita a tracciare la diagnosi, prescrive la guarigione, il rimedio per guarire. Versetto 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. La diodatina ha venite e litighiamo assieme. Per dire, quando due litigano è perché mettono sul tavolo tutto quello che sono, tutto quello che hanno. È una discussione accesa e il Signore ci invita a discutere. Venite, discutiamo assieme. Dimmi perché tu fai così. Vieni a parlare con me. Aprimi il tuo cuore. Ed è quello che Davide fa. Si rende conto del pericolo di una religione formalistica, esteriore, e dice: Signore, esaminami, mettimi alla prova. Isaia 18, versetto 18 del capitolo 1. Venite, discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Fratelli e sorelle, quando io leggo questo testo, che parla dei i peccati diventeranno bianchi come la neve, mi ricordo di un missionario che diceva, quando eravamo in seminario, passavano tanti missionari, sapete che noi, che veniva dall'Africa, non mi ricordo, dall'Asia, insomma una regione tropicale, quando leggiamo questo testo e quando lo traduciamo nelle lingue locali, dobbiamo cambiare la parola neve, perché la gente non sa che cosa sia la neve. La gente non l'ha mai vista, cerca un altro paragone, un altro riferimento. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. La discussione con il Signore che Davide cerca è per arrivare a questa purificazione forte del perdono del Signore. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Il Dio invita l'uomo ad aprirsi a lui, ed è quello che Davide fa: esaminami, mettimi alla prova. Bisogna essere capaci di mettersi in discussione. Invece, ripeto, la nostra paura è quella di incontrare la prova. Invece Davide la invoca. La invoca perché sa che attraverso la prova, e attraverso la prova si vede l'uomo. Fratelli e sorelle, quando io facevo il garzone fabbro ferraio, ero un ragazzo di 14 anni, e tiravo il mantice del fabbro per scaldare il ferro, il padrone, o si chiamava così il fabbro, mi diceva: Domenico, attenzione a non bruciare il ferro. E io dicevo: ma che si brucia il ferro? Sembrava strano. Sì, si brucia. Te lo faccio vedere io. Pigliavo un altro pezzetto di ferro da niente e mi faceva vedere come si bruciava il ferro. Cioè, il ferro bruciato non serve più a niente. Bisogna riscaldare il ferro al punto giusto. E lui mi faceva vedere. Gira e rigira il ferro. Tira il mantice, poi non ti preoccupare che io do un'occhiata mentre faccio altro sull'incudine. Se tu fai passare il punto giusto, il ferro brucia, e allora sai come brucia? Manda delle scintille, allora vuol dire che il ferro non vale più a niente, lo puoi buttare via. Invece il ferro deve essere scaldato al punto giusto, mi sembra che si dica al calor bianco, qualcosa di simile. Poi lo si lavora e poi lo si deve mettere in acqua. Non buttare nell'acqua così, no? Si deve mettere in piedi, per esempio, uno scalpello, gli si deve dare la tempra o la tempera. Si deve mettere lì, c'era un piccolo recipiente di terracotta o di roccia con dentro un centimetro di acqua. Tu devi poggiare il ferro dentro, piano piano però, lo metti dentro e poi lo togli, lo metti dentro e poi lo togli, lo metti dentro e poi lo togli. Naturalmente il ferro mandava un mucchio di vapore intorno, quando tu vedi che il vapore non c'è più, lo lasci dentro, lo lasci lì un qualche minuto e quello è temprato. Così fa Dio con noi, fratelli e sorelle. ci fa arrivare al punto tale, al calor bianco nella prova, perché vuol togliere le scorie per poter lavorare il nostro carattere, ha bisogno di farlo passare attraverso il fuoco della prova. Ma quante volte la parola di Dio usa questa immagine? Un'immagine vecchia, ma un'immagine sempre nuova. Mettimi alla prova, dice Davide. O sì che Dio l'aveva messo alla prova con Golia e poi col suocero Saul, il re che lo perseguitava, e questo qui era costretto ad andarsene dappertutto, fuggitivo come un bandito, come un partigiano, come un ribelle. O sì che Dio lo mise alla prova anche quando diventò re. E Davide, fedele alla sua invocazione, accettò sempre la prova e uscì vincitore con l'aiuto di Dio, con le ossa rotte, specialmente quando divenne re, e sappiamo perché, con le ossa rotte, ma col carattere temprato, e seppe, perché era stato provato dal Signore, seppe accettare, è una cosa che noi non sempre sappiamo accettare, seppe accettare le conseguenze della sua disubbidienza. Noi invece vorremmo che Dio cancellasse tutto, perdono Signore, perdono, io ho fatto sì, ho fatto questo, però perdono. Sì, il Dio perdona, le conseguenze però rimangono. E Davide, fedele alla sua invocazione, rimase fedele nella prova, al calor bianco, fedele. E poi la richiesta di Davide non finì lì, leggiamo il seguito del testo, Salmo 139, versetto 23, esaminami, o Dio, conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, versetto 24, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Ah, arriviamo al punto nevralgico. Esaminami, mettimi alla prova, e se vedi che c'è in me qualche via iniqua, guidami per la via eterna. Nel Salmo numero 19, guardate come la parola di Dio si tiene tutta. Che cosa chiede il Signore al versetto 12? Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Davide si rende conto che commetteva il male senza accorgersene. Se c'è qualche via iniqua, se c'è, e le vie inique, fratelli e sorelle, ci sono sempre nella nostra vita. Se trovi in me qualcosa di iniquo, toglielo. Se c'è in me qualcosa di iniquo, purificami. Se c'è in me qualche via iniqua, guidami per la via eterna, che per questa iniquità accarezzata, ammessa, negata di fronte agli altri, di fronte a te, a volte abbiamo quella sfrontatezza di negare l'evidenza davanti a Dio, non soltanto davanti agli uomini, fa che questo non mi permetta di non arrivare alla vita eterna. Aiutami a arrivare alla vita eterna, che io possa ammettere che c'è questa via iniqua, che possa togliere questa iniquità. Salvami dai peccati che mi sono occulti. E Mosè, nel Salmo 90, arriva anch'egli a queste conclusioni, Salmo numero 90, il celebre Salmo di Mosè, uomo di Dio, al versetto 8, dice: tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto, perché nulla e niente potrà mai essere nascosto agli occhi di Dio, che sa tutto di noi. E Davide dice: se c'è qualcosa di iniquo, ebbene toglielo dalla mia vita. Fratelli e sorelle, qui permettetemi, Davide mi sembra che stia parlando dei suoi scheletri nell'armadio. Che cosa sono gli scheletri nell'armadio? Sono fatti o avvenimenti della vita, specialmente la vita familiare di una persona, riprovevoli o ritenuti tali e che non si desidera che vengano risaputi. Ecco, questi sono gli scheletri nell'armadio. Il cristiano non deve avere scheletri nell'armadio né fuori, ma per dire, non deve nascondere niente. Ecco perché Davide, non contento della sua vita spirituale, diciamo normale, ecco per intenderci, dice: esaminami, oh Dio, mettimi alla prova, e se c'è qualche via iniqua, come c'è sempre, ebbene fa che questa via iniqua non possa permettermi di non arrivare alla vita eterna. E questo è quello che il cristiano dovrebbe fare, che tutti noi dobbiamo fare. La parola di Dio è molto severa, fratelli e sorelle. Ci sono dei cristiani che vorrebbero addolcirla, smussare le sue spigolosità, le sue angolosità, vorrebbero renderla più, che so io, più liberale, più attuabile, più fai da me o fai da te. No, la parola di Dio è quella che è una spada a due tagli. Il cristiano deve fare attenzione alla spada affilata che è la parola di Dio, che entra nel cuore, toglie le brutture, le atrocità, toglie, polverizza gli scheletri che abbiamo nel nostro armadio, perché tutto venga alla luce. Nulla è occulto, dice Gesù, che non abbia a essere rivelato. Nulla è occulto. Fratelli e sorelle, che la preghiera di Davide sia la nostra preghiera. Esaminami, oh Dio, esaminami, mettimi alla prova, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Venite, discutiamo, litighiamo insieme, dice, come ho detto, la Diodati. Dite le vostre ragioni e Dio dirà le sue. Ci deve essere un colloquio con Dio. Le nostre preghiere non devono essere le preghiere di tanti cristiani. Così devono essere le preghiere di Davide, Salmo 51, la preghiera di Giacobbe: non ti lascerò andare fino a quando tu non mi avrai benedetto. La preghiera di Elia, la preghiera di Daniele, capitolo 9, la preghiera di Giovanni Battista, la preghiera di Paolo, devono essere preghiere fatte con convinzione, direi addirittura con passione. È così che il Signore ci invita a discutere con Lui, a parlare con Lui, non a fare quelle preghiere arteriosclerotiche che non valgono a niente, che non sfondano neanche il soffitto della stanza dove noi le eleviamo. Fratelli e sorelle, esaminami, oh Dio, Conosci il mio cuore, mettimi alla prova. Conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la vita eterna. Oh, Dio vuole che noi abbiamo questa discussione con Lui, come la invocava Davide, che non era contento del suo stato spirituale, era un povero di spirito, era un uomo che riconosceva che davanti alla maestà del cielo era poca cosa, capiva che ci doveva essere, che c'era nella sua vita qualcosa che andava tolto, e Dio lo aiutò, fratelli e sorelle, lo ripeto perché è una cosa molto importante. Dopo averlo aiutato nella prova quando fu re e peccò e i suoi figli gli persero di rispetto peccando anche loro perché avevano perso la visione di un padre retto. E come poteva il padre andare a dire ai figli perché fate questo, che lo aveva fatto lui senza nessuna ragione, solo per orgoglio? E Dio lo aiutò a sopportare le conseguenze del suo peccato. Che Dio ci aiuti, dopo aver perdonato il nostro peccato, a sapere sopportare umilmente, fedelmente, le conseguenze dei nostri errori, dei nostri peccati, che abbiamo confessato, che dobbiamo confessare, ma dobbiamo anche avere la forza di sopportare le conseguenze di questi peccati che rimangono. Perché rimangono? Perché Dio li lascia lì, perché vuole che noi impariamo a vivere, che siamo umili, come il Signore permetteva la spina, lo stecco nella carne a Paolo, per tenerlo in soggezione, perché aveva avuto delle grandi rivelazioni. Che Dio ci aiuti a capire queste riflessioni, queste verità della parola di Dio. Il mio augurio, la mia preghiera. Amen.